Il titolo che ho deciso di dare a questa riflessione di stamattina, continuando sull'argomento della gioia, è il decalogo della gioia. Quando ho finito dei miei appunti mi sono venute in mente altre cose, ma non potevo aggiungere perché non sarebbe stato più un decalogo, no? Allora, in vista di magari di una seconda mano. Magari se quando ho finito, avete preso i vostri bei appunti, se vi viene in mente qualche cosa durante la settimana che si può aggiungere per essere felici, ditemelo pure, scrivetemelo, sarò ben felice. Siamo in una scuola. Sì. Lo so che evoca momenti tristi, ma insomma. E a un ragazzo viene rivolta questa domanda: che cosa vuoi fare da grande? La classica domanda che forse vi siete proprio stufati di sentirla dire. E lui ha risposto: voglio essere felice. La maestra ha detto: tu non hai capito il senso della domanda. E lo scolaro, per niente intimorito, ha detto: è lei che non ha capito la vita. Che cos'è che in fondo? Sì, ha preso quattro. Ma che cos'è in fondo che non desideriamo in fondo al nostro cuore se non essere felici? La felicità sia per noi sia per coloro che abbiamo. Dio ci vuole felici. Questo è un assioma sul quale costruire tutta la nostra il nostro pensiero. Dio ci vuole felici e ha fatto di tutto per renderci tali, fin dall'inizio. Infatti, appena creato l'uomo, non l'ha posto in mezzo al traffico di Roma, ma in un giardino di delizie, così è il nome, significa il nome. In un giardino di delizie. Quindi Dio fin dall'inizio ha pensato al benessere, alla felicità dell'uomo. E sapete bene che la Bibbia è racchiusa, penso che ormai l'avete imparato tutti, no? Dalla Genesi all'Apocalisse. Lo sapevate, sì? Come siete bravi. È interessante notare che dalla Genesi all'Apocalisse presentano due paradisi. Quindi tutta la storia biblica è la storia dell'uomo che interviene per rendere l'uomo felice, per fare l'uomo felice. È la storia della redenzione, è la storia della felicità perduta e poi ritrovata. La disubbidienza, sappiamo, ci ha fatto perdere quella felicità che deriva dal rapporto con Dio e quello che produce la sua grazia in noi. La normale condizione dell'uomo deve essere la felicità, deve essere la normale condizione dell'uomo. Ma questa normalità, sappiamo, è stata radicalmente modificata dal momento in cui l'uomo ha deciso di fare di testa sua. Dal momento in cui l'uomo ha deciso di dire no al Creatore. Continuando a parlare di gioia, cercheremo di appunto stilare un decalogo che ci indirizzi proprio nella strada verso la felicità, una strada che porti alla felicità, alla gioia vera, duratura, profonda. Nel decalogo, lo sappiamo, i 10 comandamenti sono espressi, sono 10, sapevate anche questo, siete proprio bravi, espressi la maggior parte in forma negativa, 7 in forma negativa, non, 3 in forma positiva, 7 e 3, 7 più 3, nella numerologia ebraica sono numeri importanti. Quindi seguiremo lo stesso schema, va bene, 7 più 3. 7 comandamenti, fra virgolette, per cercare di trovare la gioia in forma negativa e 3 in forma positiva. Però Allora, il primo, quindi vai avanti, primo, secondo, oggi non ti sbagli, primo, secondo comandamento, così. Primo comandamento, non essere scettico, credici. Ho notato che lo scetticismo riguardo all'esistenza di Dio ha trascinato con sé lo scetticismo riguardo l'esistenza, la realtà della gioia. Sono due cose che sono andate insieme. Come se le due realtà fossero strettamente connesse, noi sappiamo che sono strettamente connesse. Perciò la fede in quel Dio che ci è padre ci apre l'ingresso alla gioia. Ma perché tanto scetticismo intorno alla gioia in particolare? Sappiamo benissimo, viviamo in questo mondo, in questo contesto, che la felicità è circondata da un radicale scetticismo. Un proverbio afferma: ci sono due tipi di persone, quelli che potrebbero essere felici e non lo sono, quelli che cercano la verità e non la trovano. C'è veramente un profondo, radicale scetticismo riguardo la felicità, che è considerata un po' come la mitica chimera. Tutti sanno dov'è, ma nessuno sa. Tutti sanno che c'è, ma nessuno sa dov'è. Per questo motivo la felicità è assurda al ruolo di sogno, di punto di chimera, di desiderio irrealizzabile. È piuttosto evidente che per la maggioranza delle persone, la felicità è una qualche cosa di irraggiungibile, è un'irraggiungibile utopia. È possibile essere felici in questo mondo dominato e devastato dal peccato? Quel peccato che insegue ciò che è predisposto al nostro annientamento. È possibile essere felici? È possibile essere felici in una realtà che, come si esprime Paolo, che geme ed è in travaglio? È possibile essere felici in questa realtà? La felicità proposta da Gesù è realizzabile oppure qualche cosa che appartiene soltanto alla realtà del post-mortem? Saremo felici oggi? Se la Bibbia ci propone strade alternative a quelle che pensiamo, a quello che gli uomini intorno a noi pensano, strade paradossali per la mentalità comune, siamo disposti a mettere da parte questa mentalità per acquisire quella di Dio? È scientificamente provato, se lo dicono gli scienziati, che il nostro cervello ricorda di più, molto di più, un'esperienza negativa piuttosto che una positiva. È come se le esperienze negative segnassero la nostra memoria molto più a fondo di quelle positive. L'autore di un libro, Vivere per essere felici, Vivere felici, offre questo esempio. Se un amico, col quale siamo stati legati per tanti anni e abbiamo avuto delle esperienze belle insieme, se questo amico ci fa un torto, la nostra mente si concentra su quel torto. E tutta l'esperienza passata viene filtrata da questo. Quindi la sofferenza, il male, lasciano dei segni più profondi della gioia nella nostra mente. Ed è per questo che siamo più propensi a credere che la felicità sia solo una chimera. Al massimo potremmo godere delle sprazze, dei frammenti di felicità. Inoltre, basta dare un rapido sguardo intorno a noi per capire quanto sia difficile essere felici. Il male dilaga, in maniera spaventosa, che ci fa paura. Non lo so voi, ma queste continue notizie su attentati, su femminicidi, su quello che voi pensate, qualche cosa che questo dilagare continuo, costante del peccato, ci fa paura. L'odio è diffuso in tutte le sue molteplici manifestazioni, che vanno dal bullismo all'indifferenza per ciò che accade intorno a noi. Anche quello è odio, eh? Anche quello è odio. Le guerre locali sono così diffuse che qualcuno ha parlato di terza guerra mondiale a pezzi. Noi stiamo vivendo in questa realtà. È vero che intorno a noi c'è anche del bene, sicuro. Ma chi ne parla? Provate anche oggi a ascoltare all'una o all'una e mezza il telegiornale. Provate a segnare tutte le notizie negative e quelle... Ma riusciranno a fare una volta un giornale che ci racconta? Mai. Perché? Perché le cose negative attirano di più che quelle positive e segnano di più la nostra mente, il nostro cuore, il nostro carattere. Per questo è così difficile credere che possiamo essere felici. Vedete, inoltre c'è anche noi abbiamo una parte di colpa, sapete, per questo stato di cose in cui è difficile trovare della felicità. Quando, per esempio, sottolineiamo continuamente, costantemente, quasi con piacere, la realtà di male che è intorno a noi, noi buttiamo legno sul fuoco verso questa mentalità. Quando consideriamo l'uomo semplicemente un peccatore, nient'altro che un peccatore da convertire, e basta, certo, occorre farlo, ma davanti a noi c'è una creatura di immagini di Dio, con i suoi valori. Anche noi, quindi, in qualche modo, col nostro modo di pensare, con la nostra predicazione, possiamo contribuire a creare questo clima in cui è difficile essere sereni, essere felici. Vedete, per essere tristi e arrabbiati, mamma mia, quanti credenti conosco che sono sempre arrabbiati! Ma perché? Sapete una cosa, vorrei mettere in contrasto alla felicità non soltanto la tristezza, ma anche la rabbia. Anche la rabbia. Per non essere tristi e arrabbiati non dobbiamo fare, per essere tristi e arrabbiati non dobbiamo fare molto, ci pensa la realtà che è intorno a noi. Bastano le persone che ci circondano per renderci tristi e arrabbiati. Basta il male che è diffuso. Ma per essere felici, invece, miei cari, occorre un impegno costante. Occorre decidere di essere felici. Capite? Quando dico credici, occorre veramente dire ok, voglio crederci e voglio fare di tutto per essere felice e per rendere, perché soltanto se sono felice io riesco a rendere felici le persone che mi circondano. Solo così, credici. Occorre lottare contro tutto ciò che vuole soffocare la nostra gioia, partendo da una solida fede in Dio, in quel Dio che ci è padre e che desidera il nostro bene. Continuiamo perciò il nostro cammino alimentando la fiamma della felicità. Se continuo così con tutti i nove, gli altri nove... Andate a casa per cena. Cercherò di sintetizzare, anche perché molte cose di questo decalogo che ho stilato le ho già dette, quindi le passerò così. Secondo, non fare dipendere la felicità da ciò che passa. Aspira all'eterno. L'abbiamo già parlato di questo, voglio soltanto dire alcune cose. Gesù ha detto... è andato per attraverso qualcosa. Gesù ha detto: non fatevi tesori sulla terra, Lo conoscete, vero? Sono sicuro che riuscite pure a finire il versetto. Non fatevi tesori sulla terra, dove? E dove? Ma fatevi in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non te la portano via. Quindi c'è chiaramente una indicazione di Gesù di non fermarci per essere felici a considerare, a tenere come strumenti di felicità, come mezzi di felicità le cose che ci circondano. Parafrasiamo questa frase di Gesù con queste parole: non fate affidamento sulle cose che passano, che sono per un tempo, che possono venire in meno in un momento, in un momento. A proposito, mi viene in mente adesso, mi hanno fatto alzare, non ci ho pensato, no, perché Lidia mi aveva detto devo dire qualche cosa. Penso si riferisca anche a qualche cosa dove per un banalissimo incidente due persone ancora giovani sono morte. Le cose che abbiamo possono venirci portate via in un momento. Io domani mi ricovero, uscirò dall'ospedale, chi lo sa? Io spero di sì, mia moglie spera di sì e spero che anche voi speriate di sì. Però capite, le cose che abbiamo, che magari abbiamo accumulato, col quale ci abbiamo messo interessi, lavoro, sudore, fatica, possono venire. Quindi guardiamo a quello che è eterno. Paolo, l'Apostolo Pietro, scusate, pensando a quelli che saranno gli ultimi tempi, esorti i credenti in questo modo: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, la tua macchina, il tuo telefonino, il tuo conto in banca, devono dissolversi. Quindi, se appunto tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta, per pietà, mentre attendete ed affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Pensiamo alle cose eterne, non fermiamo il nostro sguardo soltanto a queste cose. Tutto ciò che abbiamo accumulato nella vita dovremo lasciarlo o sarà dissolto. Pensiamo. Terzo, e questo l'ho fatto soprattutto pensando a me. Quindi se volete non ascoltate, parlo soltanto a me stesso a voce alta. Non pensare a ciò che sei, ma a ciò che puoi essere. Il cambiamento è in corso. Pensare a come sono, con tutte le mie fragilità e debolezze, spesso mi toglie il sorriso e mi produce un senso di frustrazione. Ho 72 anni e mezzo. E diversi decenni di vita cristiana alle spalle. È possibile che devo combattere ancora contro certi difetti di quando ero giovane? Guardando indietro al passato, riemergono spesso, la notte spesso passo anche alcune ore senza dormire così, poi grazie a Dio mi riaddormento, ma quel paio d'ore che sto lì, riemergono nella mia mente tanti episodi nella mia vita di tutte le cretinate che ho fatto, di tutte le volte che ho sbagliato, di tutte le volte che ho ceduto alla tentazione, di tutte le volte che non sono stato come Dio vuole, e allora, pum, un senso di frustrazione si abbatte su di me. Però è in questo momento che mi ricordo della promessa certezza che trovo nella Bibbia, ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo. Dio ha lavorato e sta lavorando. Una volta mi sono presentato a un gruppo di giovani con un cartello qui davanti. Lavori in corso, scusate il disagio. Dio sta lavorando ancora in me. So che mia moglie vorrebbe un po', mi vorrebbe un po' migliore di quello che sono, magari anche i miei figli, i miei nipoti, ma anche voi. Scusate, Dio sta lavorando ancora. E allora, però, quel senso, ripeto, di tristezza, di frustrazione che ci viene pensando a quello che siamo, a tutte le cose stupidate pensiamo a Dio. Dio sta lavorando. Abbi pazienza, Dio lavorerà. E questo mi risolleva un po' e mi dà quella gioia, quella serenità che mi serve tanto. Quarto, non dimenticare la grazia, essa è la porta aperta per la felicità. Leggendo la parola di Dio troviamo che essere felici è un imperativo, non è un consiglio. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Quindi non è un consiglio, dovete farlo. L'imperativo di rallegrarci lo troviamo ancora prima, all'inizio del capitolo 3, sempre nella lettera ai Filippesi. Dice: infine, rallegratevi nel Signore. In questo quarto capitolo della lettera sembra che Paolo prosegui un discorso interrotto da altri pensieri. Qui è ripetuto due volte per rafforzare l'idea, ripeto, rallegratevi. È come se dicesse: ciò che vi sto dicendo non è qualcosa di marginale, opzionale per i discepoli di Cristo, estremamente importante. Fate bene attenzione. Il verbo tradotto rallegratevi, e questo è interessante, è kairo, rallegrarsi, essere lieto, sentire piacere, e ha un nesso etimologico con la parola charis, grazia. Kairo, charis, grazia, felicità. Il verbo compare nel Nuovo Testamento 74 volte e sostantivo cara oltre 59 volte. La sua presenza massiccia non può passare inosservato e chiede da noi un'attenzione particolare. Sapete tutti cosa significa Vangelo in greco, vero? Sapete voi? Buona novella. Buona novella. Gioiosa notizia. Infatti gli angeli, quando sono apparsi, hanno detto: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia. Il testo greco dice testualmente: io evangelizzo a voi una grande gioia. Può una buona novella non essere foriera di gioia? Noi abbiamo accettato il Vangelo e per forza dobbiamo essere felici, allora per forza dobbiamo gioire, nonostante tutto. Dio non ci chiederà mai, miei cari. Ascoltami bene, tu che forse ancora sei un po' scettico riguardo alla felicità. Dio non ti chiederà mai qualche cosa che Lui non può darti. Non so se sono stato chiaro. Dio non ti chiederà mai qualcosa che Lui non può darti. Se ci chiedi di essere felici è perché Lui può farci felici. Lui ci dona la possibilità di esserlo. Ricordate la gioia di Lutero quando ha scoperto la grazia? Dice che proprio si è alzato dalla sedia, ha gioito profondamente. Perché la grazia, scoprire la grazia di Dio, non può non essere foriera di gioia. Per il cristiano essere felici non è un semplice invito, ripeto, una raccomandazione, ma un imperativo che nasce proprio dal fatto che Dio ha operato. Che Dio opera. La gioia deve essere il nostro segno distintivo. Un segno distintivo, ossia qualche cosa che ci caratterizza, qualche cosa che ci distingue. E sapendo quanta tristezza, quanto dolore c'è in questo mondo, noi possiamo veramente parlare del Vangelo, della buona notizia, soltanto con un cuore pieno di riconoscenza e di gioia. Un segno distintivo della fede, perciò, di persone che hanno accettato il Vangelo, hanno accettato la caris di Dio, la grazia, che non può non produrre a Cairo la gioia. 5. Non rifiutare la pazzia di Dio, essa è lo scrigno che contiene la gioia. L'uomo ha perso la giusta visione della cosa, delle cose, della realtà. Ricordate quando Adamo ed Eva, cos'è la prima cosa che Adamo ed Eva hanno, la prima esperienza di quando hanno peccato, qual è stata? Si accorsero? Come mai? Se alla fine del primo capitolo della Genesi la nudità senza vergogna era considerata il corollario di un di una felicità immensa. Come mai? Ecco che nel momento del peccato l'uomo ha una diversa prospettiva, una diversa visione della realtà. E continua con questo, c'ha una mente bacata. Ha una mente bacata, considera alla realtà in modo diverso da come lo fa Dio. Non dimentichiamo che l'uomo che non è ancora stato illuminato dalla parola di Dio, dice Paolo, non riceve le cose dello Spirito perché le sono pazzia. Allora, se l'uomo che non ha ancora ricevuto la grazia pensa in maniera antitetica a quella di Dio, pensa che le cose di Dio, la sapienza di Dio sia pazzia, aver ricevuto il Vangelo, essere toccati della grazia, significa cambiare prospettiva e pensare come Dio pensa, pensare che la pazzia di Dio è veramente ciò che è la sapienza vera. Vedete, c'è una cosa che sto pensando in senso pratico. Quando l'uomo rifiuta il messaggio evangelico, che noi vogliamo presentargli, non è semplicemente perché vuole rifiutarlo. A questo punto la Bibbia ci dice perché non lo capisce. È pazzia per lui. Quindi che cosa dobbiamo fare? Penso che cercare in tutti i modi di un'opera di convinzione razionale non sia la strada, la sola strada giusta. Io credo che nel momento stesso in cui dobbiamo presentare il Vangelo, dobbiamo veramente chiedere a Dio l'aiuto dello Spirito affinché noi stessi, grazie, noi stessi, ciò che siamo, sia la realtà evidente dell'opera della grazia. Non so quanti di voi leggono il Cristiano. Sono apparsi i primi due di 53, quindi ne avrete, non so se ce la faccio a finirli tutti perché sarebbero 53 mesi, sono tanti, di miei articoli che fanno parte di una serie di trasmissioni radio che ho trovato, che ho fatto qualche anno fa. Il titolo generale era Vieni a vedere Gesù e si riferisce al momento in cui Natanaele, scettico, no? Chiede, ma insomma, tu mi stai dicendo le cose. E Filippo si dice, va bene, non ascoltare le mie parole, vieni a vedere Gesù. Vieni a vedere Gesù. Non ascoltare più, vieni a vedere Gesù. Noi credo che dobbiamo essere in grado, nel momento in cui annunciamo il Vangelo, di dire, vieni a vedere Gesù, vieni a vedere quello che Gesù ha prodotto nella mia vita. Vieni a vedere Gesù nella mia famiglia. Vieni a vedere Gesù nella chiesa, nella comunità che frequento. Vieni e scoprirai anche tu che quel Gesù di cui ti parlo è vero, è reale, è concreto, è presente in mezzo a noi. Quindi dobbiamo senz'altro, oltre a ragionare, far sì che lo Spirito Santo intervenga nel suo cuore. Sì, devo smettere. Quindi la prima lezione da imparare, una delle prime lezioni da imparare per essere felici, secondo le indicazioni di Gesù, è quella di smettere di ragionare secondo gli schemi comuni. Smettetela. Non è un caso che il termine greco per conversione sia metanoia, modo, cambiamento radicale, diciamo, di pensare, di ragionare. Fratelli, sorelle, giovani e vecchi, per essere felici occorre essere pazzi. E quella pazzia di Dio. Accettare la pazzia di Dio. Paolo infatti sta scrivendo la lettera ai Filippesi, che è la lettera della gioia, in una prigione. Non è il posto ideale per saltare dalla gioia, specialmente quelle prigioni là. E è lì, a causa della sua fede obbediente, l'obbedienza a ciò che Dio ha ordinato. Stava soffrendo una palese ingiustizia e non sapeva che cosa gli avrebbe riservato il futuro. La prospettiva poteva essere anche la morte. Eppure c'è un'espressione riguardo a una frase di Paolo che scrive la lettera ai Filippesi che mi piace tanto, di un grande teologo, uno che è stato considerato forse il più grande teologo del Novecento, Karl Barth. E ha detto che Paolo riusciva a essere felice e la sua gioia derivava da un ostinato malgrado tutto. Un ostinato malgrado tutto. Sono in prigione, innocente. Mi stanno facendo, ma io ostinatamente mi fermo nelle vie di Dio, nella gioia di Dio. 6. Spera nelle cose giuste, solo così non sarai deluso. Di questo ne abbiamo già parlato ampiamente domenica scorsa. Abbiamo visto come l'illusione dei due discepoli che pensavano che il Messia fosse cosa diversa da quello che era Gesù l'aveva portata alla profonda delusione, quindi alla profonda tristezza. Gesù era risorto da poco tempo, avevano sentito della tomba vuota, ma non riuscivano a essere felici perché non sono entrati in questa loro. Quindi stiamo attenti, speriamo le cose giuste. Se noi speriamo che il Signore ci renda la vita senza nessun problema, che avremo salute, soldi e magari anche la bellezza sempre, comunque. Se noi speriamo che Dio risponda sempre positivamente alle nostre preghiere, noi ci stiamo illudendo e l'illusione porterà alla delusione e la delusione porterà alla tristezza. Quindi speriamo le cose giuste. Andiamo avanti. Rispetta le priorità, anche questo, di questo ne abbiamo parlato. Vi ricordate che Gesù nel Sermone sul Monte dice cercate prima, deve essere data la priorità al regno di Dio, soltanto così potrai essere felice. 8. Condividi la tua gioia, più ne dai e più ne avrai. Io credo che questo sia qualcosa che dobbiamo imparare giornalmente, anche nella nostra famiglia. Anche la nostra famiglia. Nel momento in cui riesco a dare gioia a mia moglie, ai miei figli, ai miei nipoti, quella gioia mi ritorna indietro raddoppiata, moltiplicata. E vedete, se voi riuscite a essere seminatori di semi di gioia intorno a voi, voi sarete delle persone felici. La gioia è una strana merce, più la doni agli altri e più la ritrovi per te stesso. 9. Cerco di correre, poi magari ci ritornerò su. Stavo pensando di scriverci qualche cosa a proposito, perché non posso lasciarle queste cose così, per me almeno sono troppo preziose. Non cercare cisterne screpolate, Dio è la fonte delle benedizioni. La tragedia dell'uomo è proprio questa: cerca disperatamente la felicità, ma la cerca in posti sbagliati. Dio, attraverso il profeta Geremia, rivolge queste parole al suo popolo. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. ha abbandonato a me la sorgente d'acqua viva e ha scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Capite? Cerchiamo l'acqua dove possiamo trovarla. È proprio perché non ha trovato la gioia dove sperava di trovarla che il giovane di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, il giovane figlio che rientra in sé. Io credo che ogni cristiano è anche un cristiano deluso dalla vita precedente. È difficile diventare cristiani senza essere delusi dalla vita precedente, da quello che comportava la vita prima di conoscere Gesù. E il figlio prodigo, io stavo facendo cadere tutta l'acqua, è meglio che ne beva un po' prima che cade tutta. Il figlio prodigo rientra in sé soltanto dopo essere stato terribilmente deluso dalla sua scelta. L'ultimo. E ripeto, se avete qualche cos'altro, oltre questo che ho elencato, scrivetene, possiamo farlo insieme. Non lamentarti per ciò che ti manca, ma ringrazia per ciò che hai. Basta una botte per essere felici. E la botte non è una botte piena di barbera. So che molti sarebbero molto felici con una botte piena di barbera. A che cosa mi riferisco per la botte? Che basta una botte per essere felici. Forza, vediamo. Giovani studenti.
Diogene.
Bravo, proprio Diogene. Si racconta che il grande filosofo Diogene, per dimostrare che si può essere felici anche non possedendo nulla, andò a abitare dentro una botte, lasciando tutti i suoi beni, e forse per questo era considerato pazzo, lo chiamavano Socrate il pazzo, non solo per questo, perché un po' pazzo lo era lo stesso, sicuramente. Ma vedete, credo che Diogene e anche i cristiani, per essere felici, devono capire che basta poco. Per esempio, dare alla vita che abbiamo già un valore in sé. Vi pare poco essere vivi? Già dare alla vita un valore in sé, già il fatto che possiamo essere qui, forse un po' malandati, ma siamo riusciti a venire qui, anche questo è un valore in sé. Cerchiamo appunto quelle cose che hanno un valore in sé. Nel brano dei Filippesi, già citato, troviamo scritto, Paolo, prima di quelle raccomandazioni che faceva, diceva, ha detto, non angustiatevi di nulla. Angustiarsi, secondo il nostro vocabolario, significa affliggersi, no? Non angustiatevi di nulla. E offre l'idea di qualcuno che con una frusta, no? Si colpisce. Qui è usato lo stesso verbo che troviamo in Matteo 6,25 quando dice non preoccupatevi, è lo stesso verbo che viene usato, non state in ansia. L'eccessiva preoccupazione è lo scudiscio con il quale spesso flagelliamo la nostra anima. Gesù direbbe oggi a tutti quanti voi, keep calm. State calmi. Ci sono già io che mi preoccupo per voi. Ci sono già io che mi occupo e mi preoccupo per voi. State calmi, non ti preoccupare. Poni la tua fiducia in me. È un dato di fatto che siamo più propensi a lamentarci per quello che ci manca piuttosto che essere riconoscenti per ciò che abbiamo. Tutti quanti noi spesso siamo tristi proprio pensando a ciò che ci manca. E la tristezza per ciò che ci manca non ci fa vedere le cose che abbiamo e non ci fa godere le cose che abbiamo. Quindi cambiamo prospettiva, no? Tornate a casa, facciamo un elenco, no? come è stato fatto fare ai bambini. Tutte le cose per cui essere felici. Ne hai qualcuna? Ne hai qualcuna per essere felice? Io sì. Sono vivo. E questo mi basta. E nonostante la mia gamba matta posso ancora continuare ad andare in giro e svolgere quel servizio che il Signore mi ha dato. Grazie per l'ascolto. Dio vi benedica.